SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi, un terzo turno della Serie A che ha visto la Juventus fermata in trasferta a Firenze perdere terreno rispetto all'Inter, che ha battuto l'Udinese mantenendo la testa della classifica a punteggio pieno, in attesa sia del posticipo di domani tra Torino e Lecce, sia del derby della Madonnina in programma domenica prossima. Nella seconda ora sarà ampia anche la pagina dedicata agli altri sport, con il Gran Premio di San Marino nella MotoGP, la conclusione della Vuelta d'Espagna di ciclismo e la conclusione dei mondiali di basket con il successo della Spagna. Ma cominciamo con il ricapitolare i risultati e la classifica del campionato di Serie A. Abbiamo detto terza giornata. Fiorentina-Juventus 0-0, Napoli-Sampdoria 2-0, Inter-Udinese 1-0, questi gli anticipi. E poi a Genova, Atalanta batte Genoa 2-1, a Brescia-Bologna batte Brescia 4-3, a Parma Cagliari batte Parma 3-1, Spal Lazio 2-1, Roma Sassuolo 4-2, a Verona Milan batte Verona 1-0 e come detto Torino Lecce si gioca domani. La classifica: Inter 9 punti, Bologna e Juventus 7, Napoli, Torino, Atalanta e Milan 6, Roma 5, Lazio, Verona e Genoa 4, Sassuolo, Cagliari, Brescia, Parma, Spal e Udinese 3, Fiorentina 1, Lecce e Sampdoria 0 punti, ovviamente Torino e Lecce una partita in meno. Ma per naturalmente approfondire il tema calcistico ci colleghiamo ora con gli studi di Melbourne, dove c'è per noi Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buon lunedì a te Marco e a tutti gli ascoltatori. Grazie per la specifica che la canzone di Lucio Dalla ha compiuto 48 anni.
Beh, mi sembrava doveroso. C'era una voce di Lucio Dalla abbastanza, come si può dire, anzianotta dal punto di vista di tempo, non anzianotta dal punto
datata.
Di vista datata. Allora cominciamo dalla vittoria dell'Inter nell'anticipo contro l'Udinese.
Eh sì, ma non per caso, perché l'Inter è in testa alla classifica, come ricordavi, in attesa del posticipo che vedrà tra meno di 24 ore il Torino ospitare il Lecce. Inter che, come detto, ha approfittato di questo scivolone della Juventus a Firenze. Inter che era attesa da una partita complicata in casa contro l'Udinese. Inter che era partita subito forte con un palo colpito da Politano, poi con una bella volée di Stefano Sensi, sempre più leader di questa squadra, parata dal portiere argentino dell'Udinese Musso. Poi la svolta nel primo tempo, il rosso a Rodrigo De Paul, l'argentino dell'Udinese che si è fatto così pescare con le mani nella marmellata dall'arbitro, uno schiaffo molto ingenuo a Candreva, dal quale aveva subito un fallo pochi istanti prima, non sanzionato, non ravvisato dall'arbitro Mariani. De Paul ha poi schiaffeggiato, come detto, Candreva proprio davanti agli occhi del direttore di gara. Rosso diretto per Rodrigo De Paul, Udinese in 10 dal 35esimo del primo tempo, e 10 minuti dopo è arrivato con un colpo di testa quasi in tuffo di un giocatore piccolissimo come Stefano Sensi, meno di 1,68 m, in anticipo sul difensore brasiliano dell'Udinese Bacon. Ha così spedito alle spalle di Musso un assist proveniente dalla destra di Godin per Sensi, settimo gol in 64 presenze in Serie A, stavolta come detto di testa. Allora ascoltiamolo al microfono di DAZN.
Mi hanno detto che sono basso, in qualche modo devo rispondere.
Senti, la sensazione è che rispetto all'anno scorso, ma in generale nel tuo processo di crescita, ci sia stato un click mentale. Cos'è successo? Sei davvero un giocatore dominante?
Ma sicuramente i miei compagni, la squadra, il pubblico, perché comunque ti danno sempre lo stimolo giusto, il mister che ci dà sempre la carica giusta per affrontare ogni partita. E ripeto, dobbiamo lavorare ancora tanto, migliorare e fare più gol.
Questo era Stefano Sensi al microfono di DAZN, l'uomo partita in questo successo dell'Inter contro l'Udinese. Inter nel quale alla fine ha debuttato anche Alexis Sanchez in campo proprio contro la squadra con la quale aveva giocato per 4 stagioni in Serie A. Il cileno ha anche sfiorato la rete che gli è stata negata da una parata di Musso. Insomma, alla fine è successo risicato nel punteggio, probabilmente condizionato dal cartellino rosso all'indirizzo di De Paul, ma risultato alla fine meritato. 9 punti su 9 a disposizione per Antonio Conte, al quale però non parlate di Inter candidata allo scudetto, perché risponde così, tra l'altro con l'affanno di chi sembra appena reduce da 5 piani di scale a piedi. Antonio Conte.
Cosa vedo? Vedo che ci sarà da lottare ogni partita. Dovremmo essere bravi. Oggi ho fatto un complimento ai ragazzi perché sapevo che era una partita non difficile, ma molto molto difficile contro una squadra secondo me forte, però bene così, ma sappiamo, cioè noi dobbiamo lottare. Leggo troppe fesserie. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, non dobbiamo pensare a niente e nessuno. Siamo partiti bene in campionato, ma sappiamo anche che comunque ce li siamo sudati, nessuno ci ha regalato niente, non è stato semplice. Adesso bisogna continuare così, sapendo che martedì c'è un'altra partita in Champions, bisogna recuperare energie e poi ci aspetterà il derby.
Insomma, settimana complicata per l'Inter con derby e soprattutto il ritorno in Champions League. Questo era Antonio Conte. Dall'altra parte l'Udinese, che alla prima di campionato aveva battuto il Milan e poi è stato beffato in casa dal Parma in una partita nella quale i friulani avrebbero quantomeno meritato il pareggio, e la formazione di Tudor non ha sfigurato neanche al Meazza in inferiorità numerica, come detto per l'espulsione di De Paul. Alla fine il tecnico croato dei friulani Igor Tudor ha rivelato ai microfoni di Sky cos'è successo negli spogliatoi tra lui e il giocatore coinvolto in questo episodio.
Oggi non è che una vittoria meritata di Inter, no? Però comunque giocare contro una in meno per così tanto non è facile, ecco.
Igor ha già avuto modo di parlare con De Paul, che cosa le ha detto? Quanto è stato duro?
Sì, è rimasto molto molto male, io l'ho provato a tirarlo su perché comunque è un giocatore che ci darà grande soddisfazione questo anno. È stato un po' nervoso, forse anche per questi viaggi che hanno fatto tutti i nazionali. L'ho visto un po' troppo nervoso. Fa parte di calcio, cioè, bisogna imparare di queste cose e non ripeterle. Poi per noi è un giocatore fondamentale e sarà questo anno come è stato l'anno scorso.
Questo è Igor Tudor a proposito di Rodrigo De Paul, protagonista in negativo della partita di San Siro contro l'Inter.
A questo punto passiamo alla Juventus. Un pareggio a Firenze normalmente è un risultato non accettabile, ma insomma anche direi positivo, ma chiaramente la Juventus ha altre ambizioni e forse lo 0-0 delude.
Sì, delude molto, intanto perché la Fiorentina non vince una partita da 7 mesi, quindi sì, il nome c'è, la maglia anche, ma insomma i risultati negli ultimi tempi sono stati deficitari, e poi perché proprio 2 settimane fa il Napoli aveva vinto sullo stesso campo segnando ben 4 reti. È vero che il Napoli nella circostanza era stato forse favorito da qualche decisione arbitrale, soprattutto su un calcio di rigore estremamente dubbio, ma è altrettanto vero che dal punto di vista del gioco non c'è stata partita. La Fiorentina ha dominato, 18 tiri, 8 dei quali verso lo specchio della porta della Juventus che è stata davvero succube della formazione di Vincenzo Montella e che per la prima volta dopo 552 giorni non si trova in testa alla classifica. L'ultima volta era successo nel marzo del 2018. Dunque 0-0 giustificato da Maurizio Sarri, per la prima volta sulla panchina della Juventus in campionato dopo la polmonite che lo ha tenuto ai margini nelle prime 2 giornate. Insomma, Sarri si è appellato da una parte al caldo che faceva a Firenze nel pomeriggio di sabato, erano le 15, poi i cambi stati resi obbligatori dagli infortuni, soprattutto quello di Douglas Costa ma anche quello di Pjanic, e il ritardo nella preparazione di alcuni giocatori reduci dalla Coppa America. Ascoltiamolo il tecnico bianco nero.
Quindi è chiaro che abbiamo situazioni in divenire, chi è leggermente più avanti, chi è leggermente più indietro, perché poi a questo si aggiunge si aggiunge il fatto che avevamo anche 4-5 giocatori a un lungo periodo di inattività. Quindi avevamo una situazione difficile da gestire che era facilmente prevedibile, ci sarebbe voluto un attimino di tempo per portarli tutti in una condizione accettabile.
Insomma, alcune sono valutazioni corrette e oggettive, altre se vogliamo un po' meno, perché il ritardo nella preparazione è un po' comune a tutte le squadre, anche la temperatura a Firenze, stiamo parlando delle 15, delle 3 del pomeriggio di 15 settembre, quindi non stiamo parlando di Lampedusa di primo agosto. Insomma, Sarri ha provato a spiegare questa prestazione opaca, dall'altra insomma gli sono state fatte domande invece un po' più sui singoli, soprattutto i due attaccanti, in particolare Higuaín e Cristiano Ronaldo si sono visti pochissimi. Ascoltiamo che cosa ha detto al riguardo l'allenatore della Juventus.
Sì, è indubbio che anche i due davanti hanno fatto una partita inferiore rispetto alle precedenti. Secondo me, quando la squadra si difende leggermente più bassa, loro devono imparare a raccordare di più, perché se no viene fuori il primo passaggio ai 50 metri e è chiaro che loro possono andare subito in difficoltà. Però era abbastanza generalizzato, probabilmente una gamba non pulitissima in questo momento, e siamo andati tecnicamente in difficoltà oggi.
Questo era Maurizio Sarri sulle difficoltà degli attaccanti della Juventus, che non si sono quasi mai resi pericolosi dalle parti di Dragowski, portiere ex Empoli della Fiorentina. Viceversa è stata molto buona la prestazione della Viola, in particolare Frank Ribéry, la prima da titolare con la maglia della Fiorentina, è stata una spina costante per la prima ora di gioco nella difesa della Juventus. Anche Federico Chiesa, che ha avuto un paio di occasioni clamorose, è stato estremamente pericoloso, quindi alla fine tutto ciò ha fatto sì che per Vincenzo Montella il bicchiere fosse mezzo pieno, nonostante l'unico punto in classifica della sua squadra. Ascoltiamolo.
Sono orgoglioso perché la squadra in questo inizio, tre partite, ha fatto due partite e mezza di altissimo livello contro avversari notevoli, quasi imbattibili, e vuol dire che noi ce la possiamo giocare. È ovvio che ci possa essere poca continuità quando cambi 18 giocatori, ma oggi la squadra mi è piaciuta moltissimo. C'è anche un altro dato fondamentale: dove abbiamo vinto il 60% dei duelli contro il 37% vinto la Juventus, quindi c'è stata una partita completa. Ci è mancato in gol, perché quando arrivi 12 volte e tiri 12 volte da dentro l'area di rigore e non fai gol, ti dispiace, ecco, questo per dire ci voleva fortuna e fai gol. Però la squadra ha fatto una grande partita e sinceramente sono orgoglioso, penso che anche il tifoso fiorentino e Firenze sia orgoglioso oggi. Certo, la ciliegina sarebbe stata una vittoria che purtroppo non è arrivata, ma questa è la linea che dobbiamo tenere per lavorare, e io sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi.
E da un tecnico napoletano passiamo alla squadra partenopea, il Napoli, che trionfa anche con la Sampdoria. Sampdoria a 0 punti, forse nessuno se lo sarebbe aspettato prima dell'inizio del campionato. Che cosa è successo, Dario?
Beh, intanto diciamo che Montella ha detto che la sua Fiorentina ha affrontato tre squadre quasi imbattibili. Una delle tre era il Genoa, non proprio tale, tant'è che ha perso in questo turno. Allo stesso si può dire della Sampdoria, un calendario piuttosto complicato per i blu cerchiati, che hanno perso al San Paolo per 2-0, due reti, una per tempo di Dries Mertens, messo al centro dell'attacco da Carlo Ancelotti, che ha dovuto fare a meno di Milik e che soltanto nel finale ha inserito Llorente. Lo spagnolo, proprio ex Juventus, è entrato nell'azione del raddoppio partenopeo, ma va detto che il Sampdoria è stata molto pericolosa sia sullo 0-0 sia dopo il primo vantaggio del Napoli con Meret, che è stato bravissimo in due circostanze: Rigoni in contropiede e Quagliarella sugli sviluppi di un'azione manovrata. Sono andati molto vicino alla rete per i blu cerchiati, però come detto che rimangono al palo a quota zero dopo due giornate. Tanti invece i motivi di soddisfazione per Carlo Ancelotti, a cominciare dall'inserimento dei nuovi. Ascoltiamo il tecnico del Napoli.
Quello che è importante, quello che mi ha dato soddisfazione oggi, che quelli che sono entrati hanno dato energia e alla squadra, e quindi non sempre chi entra dalla panchina, vuoi perché magari un po' diciamo non è così contento che non ha giocato dall'inizio, ma Younes, Llorente, Insigne hanno fatto ottimamente, ed è certo che problemi a fare la formazione ne ho, questo è fuori discussione, ma stiamo facendo di tutto per cercare di giocare un bel calcio, un calcio che appassiona, che diverte. Oggi c'era c'è stato un ambiente molto buono allo stadio, molto bello. Spero che la gente abbia apprezzato il gioco della squadra, l'impegno e soprattutto i nuovi giocatori, insomma, che credo che sono stati quelli, di solito la novità è quella che entusiasma o delude di più. Se c'è stato entusiasmo verso i nuovi giocatori vuol dire che sono arrivati dei giocatori bravi.
Questo era Carlo Ancelotti sulla prestazione del suo Napoli, che ha battuto la Sampdoria per 2-0. Sampdoria, come detto, ancora ferma a quota 0 dopo 3 giornate, che è attesa da un calendario ancora non comodo, perché nella prossima giornata, domenica prossima, ospita il Torino, poi va a Firenze, come detto, una partita che potrebbe essere delicata per entrambi gli allenatori, Di Francesco e Montella, e poi ospita l'Inter. Insomma, inizio di stagione tutto in salita per Eusebio Di Francesco. Ascoltiamolo, il tecnico della Doria.
L'acquisto di Llorente sembra un giocatore veramente che può dare un qualcosa di diverso anche durante le gare al Napoli. Si sia completata come squadra, però non mi ha impressionato in generale. Credo che abbia fatto prestazioni migliori di queste. Ci ha concesso anche a noi, che siamo un pochino più piccoli in questo momento, 4-5 palle gol importanti. Per quello significa che può sicuramente migliorare, partendo dal presupposto che ritengo che sia, insieme alla Juve, la squadra più forte del campionato.
Questo dunque è il pronostico di Eusebio Di Francesco, che ha risposto a domande sul Napoli.
Bene, torneremo ad occuparci della Serie A fra circa un minuto e mezzo, prima però per noi una piccola pausa. Siete sempre in diretta con noi di Radio SBS in italiano. Noi saremo Marco Lucchi dagli studi di Sydney e Dario Castaldo da quelli di Melbourne, che ci parla adesso del posticipo, la gara che si è conclusa da un'ora e mezza, due ore, fra Milan e Verona.
Sì, Milan che è al secondo successo consecutivo, nonostante le difficoltà, nonostante le novità, nonostante le perplessità sia dal punto di vista del gioco che degli uomini. Milan che ha assieme all'Inter la miglior difesa del campionato, ha subito soltanto un gol nella prima di campionato contro l'Udinese, poi prima ha battuto per 1-0 il Brescia a San Siro e poi ha vinto anche poco fa al Bentegodi di Verona contro l'Hellas per 1-0, risultato determinato da un calcio di rigore trasformato da Krzysztof Piątek, prima rete con la maglia numero 9 per l'attaccante polacco ex Genoa, che ha spiazzato Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona. Alla fine Marco Giampaolo, tecnico dei rossoneri, ai microfoni di Sky ha ammesso comunque le difficoltà attuali della sua squadra.
La vittoria è positiva perché ci aiuta a lavorare, ma non nascondo la polvere sotto il tappeto, nel senso che se ci sono cose da migliorare alla squadra gliele faccio presente e ci lavoriamo, gliele dico, non mi nascondo dietro un risultato positivo, no.
Questo era Marco Giampaolo sul successo streaming sito del suo Milan, sia dal punto di vista del risultato che del gioco a Verona contro l'Hellas di Juric. Il tecnico degli scaligeri dal canto suo ovviamente ha digerito con molto meno aplomb il risultato e la sconfitta.
Sono contento per ragazzi perché prima, quando c'era 11-11, siamo stati nettamente migliori, abbiamo avuto migliori occasioni e dopo abbiamo difeso benissimo, concedendo solo quel tiro di Calabria e anche creando più occasioni di gol di loro, giocando in una maniera diversa. E dispiace molto perché se c'era una squadra di fare punti, oggi c'eravamo noi, secondo me.
Sarà Juric, tecnico del Verona, sconfitto dal Milan.
Allora, seconda vittoria esterna consecutiva per l'Atalanta dopo quella di Ferrara, in mezzo alla strana sconfitta con il Torino. E mercoledì l'Atalanta debutta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. No, ricordiamo fra l'altro che la classifica dei marcatori vede in testa con 5 gol Berardi del Sassuolo e poi con 3 gol proprio Muriel e Zapata, la coppia sudamericana dell'Atalanta, con 3 reti. A te la linea.
Sì, hanno segnato entrambi in questa trasferta di Genova contro il Genoa, come detto, secondo successo esterno per la formazione di Gasperini. 2-1 il risultato finale con 2 reti dopo il 90esimo, tutti i gol nella ripresa, aveva appunto sbloccato Muriel su calcio di rigore per l'Atalanta, pari sempre dal dischetto di Domenico Criscito, capitano del Genoa, dopo il 90esimo e poi a tempo scaduto, gran sinistro da fuori area di Duvan Zapata, che lo scorso anno nel primo terzo della stagione non si era già visto, mentre adesso è già stato decisivo in due trasferte. Era stato tra l'altro lui a conquistarsi il rigore del primo vantaggio dell'Atalanta, e Duvan Zapata che fissa su 2-1 il punteggio finale. Insomma, vittoria sofferta, meritata per la formazione di Gasperini, il quale poi in conferenza stampa ha provato a spiegare perché la sua squadra si fosse lamentata del VAR che aveva determinato la concessione del calcio di rigore del momentaneo 1-1 del Genoa. Gasperini ha detto: gli arbitri si sono scusati con noi perché in quel momento il VAR non funzionava, quindi è stata una decisione doppiamente sbagliata. Ascoltiamolo.
È una gran bella vittoria questa, secondo me meritata, per come si è svolta la partita. Abbiamo fatto sicuramente di più noi. È chiaro che ci stava sfuggendo per un episodio molto molto difficile, di quelli che stanno succedendo in queste prime giornate. È un episodio gravissimo, però devo dire che, e posso dirlo questo perché gli arbitri si sono, e ho chiesto l'autorizzazione a dirlo, si sono scusati dell'episodio, perché il VAR sembra che non funzionava.
Insomma, davvero episodio sui generis a Marassi, con il VAR che non funziona, gli arbitri che si assumono la responsabilità di assegnare un rigore che probabilmente non c'era al Genoa che pareggia dopo il 90esimo. Nonostante questo, l'Atalanta poi vince per 2-1. Tutto è bene, quel che finisce bene, ovviamente, dalla prospettiva orobica, un po' meno da quella genoana.
Passiamo adesso alla Roma, che vince per la prima volta in campionato dopo due pareggi. Allora, Dario, com'è stata questa gara dei giallorossi?
Roma che era opposta al Sassuolo che con la Roma continua ad avere un conto in sospeso. È l'unica squadra di Serie A che il Sassuolo non ha mai battuto. Allo Stadio Olimpico è finita 4-2, ma il punteggio non racconta di un dominio per un'ora abbondante dei giallorossi. Giallorossi che hanno sbloccato il punteggio con un colpo di testa di Brian Cristante su angolo di Pellegrini dopo 12 minuti, raddoppio di Dzeko prima del 20esimo e debutto con gol anche per l'armeno Henrik Mkhitaryan, che di sinistro ha portato a 3 le reti dei giallorossi al 22esimo. Ancora Pellegrini, autore di un assist, quello del 4-0 di Justin Kluivert al 33esimo. Ad inizio ripresa la Roma ha colpito due pali, uno proprio con Pellegrini e una traversa clamorosa con Edin Dzeko, ha sfiorato in un'altra circostanza la rete del 5-0, non l'ha ottenuta, e poi il Sassuolo ha trovato due reti, una con una bellissima punizione di Domenico Berardi e un'altra con una conclusione sempre di sinistro dell'attaccante del Sassuolo, dunque doppietta per lui e, come dicevi adesso, capocannoniere della Serie A con già 5 reti dopo 3 partite. Poche le altre note positive per la formazione emiliana di De Zerbi, molte invece le motivazioni di soddisfazione per quella giallorossa. Ascoltiamo al riguardo il tecnico portoghese della Roma, Paulo Fonseca.
In primo luogo, acho que fizemos una bellissima partita.
Prima di tutto credo che la squadra oggi abbia fatto una grandissima partita. Sapevamo che il Sassuolo è una squadra che fa il possesso palla, a cui piace avere la palla, ma noi abbiamo avuto la capacità di pressare alti, di rubare palla per ripartire rapidamente al contrattacco. Poi è chiaro che dopo il 4-0, malgrado l'intento e l'intenzione fosse quella di mantenere il ritmo molto alto, qualcosa abbiamo ceduto, ma è normale anche alla luce del fatto che tanti giocatori venivano dagli impegni con le nazionali. Però ecco, nel complesso mi pare che oggi la squadra abbia fatto un'ottima partita. In particolare la nota positiva è la capacità di andare a pressare nell'inizio di costruzione di gioco dell'avversario, che poi è un punto di forza di questa squadra.
Che giocarono durante la settimana è perfettamente normale.
Beh, questo era Paulo Fonseca, tecnico della Roma. A questo punto ti faccio una domanda, Dario, ma Mourinho prima di arrivare in Italia già parlava italiano? Fonseca ainda the now, ancora no.
E cosa vuoi? No, lui capisce bene come nelle conferenze stampa.
Attivati.
Non si fa tradurre le domande, ovviamente, per articolare risposte complesse. Ha ancora bisogno dell'assistenza del traduttore.
D'accordo. Grazie. Senti, abbiamo Claudio, 2 minuti e mezzo per parlare delle altre gare.
Allora, è stata una giornata ricchissima di gol, ma non è una novità in questo inizio di campionato in Serie A, caratterizzata intanto dal successo esterno del Bologna a Brescia, anche perché il Bologna adesso ha agganciato la Juventus alla in seconda posizione in classifica, ma è stata anche la giornata nella quale hanno trovato la prima vittoria stagionale la Spal e il Cagliari. È stata molto sofferta quella dei ferraresi, che ospitavano la Lazio e che erano andati sotto per un gol a segno Ciro Immobile su calcio di rigore al 17esimo. Nella ripresa, pari fuori di Petagna con un sinistro in controbalzo su azione da calcio d'angolo e poi a tempo praticamente scaduto Kurtic, che poco prima aveva fallito di testa, ha trovato la rete del 2-1, dunque successo in rimonta della SPAL sulla Lazio e successo, come detto, primo stagionale per il Cagliari, che è andato a vincere al Tardini contro il Parma. Nel primo tempo doppietta del capitano dei sardi Luca Cepitelli, e questa è una notizia nella notizia. Poi il Parma ha accorciato le distanze con Barilla, poi prima rete stagionale con la sua nuova maglia, quella dei sardi, di Giovanni Simeone, il Ciolito ha segnato con un bel gol di destro in contropiede. Poi nel finale c'era anche stato il 4-1 di João Pedro, poi annullato per una precedente infrazione. Dicevamo del Bologna, che è andato a vincere in rimonta a Brescia. Brescia aveva trovato due reti nei primi 20 minuti con Alfredo Donnarumma, che era comunque andato al riposo in vantaggio per 2-1. L'espulsione di De Sena, che si è fatto pescare in una circostanza dall'arbitro mentre simulava, ha cambiato davvero la storia di questa partita. Palacio ha segnato la rete del 3-2, ha pareggiato poi il Bologna con Denzawil, e Riccardo Orsolini a tempo scaduto ha segnato la rete che ha portato il Bologna a vincere a Brescia per 4-3 e salire al secondo posto della classifica. Sinisa Mihajlovic non era in panchina, ma è stato raggiunto da un gruppo di tifosi sotto l'ospedale nel quale è ricoverato il tecnico del Bologna. Ascoltiamo anche come è stato accolto Sinisa Mihajlovic. Quindi cori per Sinisa Mihajlovic, dei tifosi del Bologna sotto l'ospedale. Insomma, Bologna che sta vivendo un gran momento.
Bene, grazie Dario Castaldo, a più tardi. Bene, per concludere il programma è tornato in studio Dario Castaldo per occuparci di sport. Cominciamo, Dario, con il Gran Premio di MotoGP di San Marino.
Ah, non voglio ascoltare Mazzarri, quindi.
Non voglio ascoltare Mazzarri.
Ecco, questo però i tifosi del Torino, ecco, prendetevela con sì, Marco Lucchi.
La partita è domani, quindi.
Appunto, l'anticipava, la
prosegui,
presentava, perché
prosegui.
Il Torino potrebbe ritrovarsi in testa alla classifica per la prima volta alla terza giornata dal 76 ad oggi, e per te parliamo della MotoGP. Vittoria nella 13ª tappa del Moto Mondiale di Marc Marquez, che si è imposto sul circuito di Misano nel Gran Premio di San Marino. Lo spagnolo adesso ha 93 punti di vantaggio sul secondo della graduatoria mondiale, che è Andrea Dovizioso, che ha chiuso sesto a Misano Adriatico. Per trovare un gap così elevato tra il primo e il secondo della classifica mondiale dopo 13 Gran Premi bisogna risalire addirittura al 2005, quando Valentino Rossi aveva 122 punti di vantaggio su Max Biaggi e vinse il titolo mondiale aritmeticamente proprio dopo la 13ª gara. Gara che, come detto, ha visto Marc Marquez partito un po' staccato, ma poi superare alla fine un eccellente Fabio Quartararo, il francese secondo, terzo Maverick Vignales, quarto proprio il dottore, protagonista di un buon weekend, alla fine acclamato come sempre dal pubblico per lui di casa. Ascoltiamolo, Valentino Rossi al microfono di Sky Sport.
Speravo di lottare per il podio, perché sarebbe stato bellissimo salire sul podio davanti a tutta la gente, però più o meno la gara è andata come ci si aspettava, nel senso che forse mi aspettavo un po' più forte Vignales, un po' meno forte Quartararo dopo le prove, però comunque loro tre andavano più forte di me. C'erano due o tre punti della pista dove perdevo un po' di tempo, e abbiamo provato a lavorare un po' durante il weekend, ma non siamo riusciti a migliorare tanto. E poi naturalmente partendo dal settimo è sempre dura, e poi Rins sono riuscito a passare Dovi, ma mi ha superato Rins, e quindi è stato faticoso, perché in questa pista è veramente difficile superare. Però comunque anche come passo, anche Maverick, che addirittura nell'ultima parte di gara è ritornato sui primi due, erano loro tre, andavano un po' più forti.
Questo era Valentino Rossi. La classifica, l'abbiamo già detto, vede praticamente soltanto la matematica negare un altro mondiale a Marquez. Ma passiamo adesso dalla due ruote a motori a quella a pedali.
Sì, perché si è conclusa nelle ore scorse la Vuelta di Spagna, conquistata dallo sloveno Primož Roglič, che aveva cominciato la sua attività sportiva come saltatore con gli sci, adesso è il capitano della Jumbo-Visma, e ha vinto questa Vuelta di Spagna grazie alla cronometro conquistata nella 10ª tappa. E poi da lì in poi Roglič ha difeso la maglia rossa di leader anche nelle più dure tappe di montagna, non ha mai mollato in realtà il campionato campione del mondo Alejandro Valverde, alla fine secondo, mentre ottimo terzo è stato un altro sloveno, il ventenne Pogačar, del quale sentiremo parlare, che è stato anche premiato come miglior giovane. Allora ascoltiamo le parole del vincitore della Vuelta, il trentenne Primož Roglič, quest'anno terzo al Giro d'Italia, già vincitore della Tirreno Adriatico e del Giro di Romandia, che è anche il primo corridore sloveno a vincere una grande corsa a tappe.
For sure now it's written that I won a Vuelta, so for sure I also learn every stage, every Grand Tour something, and yeah, they always say what doesn't kill you makes you stronger, and hopefully yeah, I'm also a little stronger out of this.
Uscito rafforzato da questa grande corsa a tappe, soprattutto da questa grande stagione, Primož Roglič, vincitore della Vuelta di Spagna, terza e ultima grande corsa a tappe della stagione. Adesso cominceranno torneranno le grandi classiche, soprattutto il mondiale tra due settimane.
E ha parlato spagnolo, in realtà castigliano, la finale dei mondiali di basket. Ha vinto la Spagna sull'Argentina, prestazione senza dubbio in nessuno dei quattro quarti di gioco, e naturalmente c'è anche una fiammella di soddisfazione per noi italiani, perché la Spagna è allenata da Sergio Scariolo, parliamone.
Sì, la Spagna ha vinto i mondiali di basket battendo nella finale di Pechino l'Argentina per 95-75, e per il tecnico bresciano questo 2019 è davvero un anno da ricordare, visto che aveva già vinto da vice allenatore l'anello, il titolo di campione NBA con i Toronto Raptors, così come aveva fatto tra l'altro il centro della squadra canadese Marc Gasol, che è leader di questa Spagna dunque che torna sul tetto del mondo del basket, e se era vista davvero brutta invece nella semifinale contro l'Australia, nella quale la Spagna l'aveva spuntata soltanto dopo il primo tempo ai supplementari. L'Australia che puntava alla prima grande medaglia, affermazione in una competizione internazionale, si è dovuta invece accontentare per l'ennesima volta del quarto posto, battuta 67-59 nella finalina appunto per il bronzo dalla Francia. Ascoltiamo proprio la chiusura di questa partita.
And the French fans and players together celebrate. It's been a comeback to behold from the French. Down by 15, they've beaten Australia to the bronze medal.
Questo dunque il finale di gara. L'Australia era stata avanti a un certo punto anche di 15 punti, sembrava finalmente sfatata questa maledizione che ha visto l'Australia tante volte chiudere al quarto posto tra Olimpiadi e Mondiali. Invece anche in questo caso a Pechino si è dovuta accontentare la formazione dei Boomers del quarto posto, in un mondiale molto particolare nel quale, lo ricordiamo, i campioni in carica degli Stati Uniti hanno chiuso al settimo posto dopo aver vinto l'ultima finalina contro la Polonia, e anche la Serbia aveva deluso.
La notizia che possiamo definire positiva per chi ama il basket è che la SBS da quest'anno trasmetterà alcune partite dell'NBA in diretta, e anche del WNBA, che è la versione femminile. Quindi almeno ci possiamo consolare con quello che si definisce l'aglietto a Roma. Per avere uno sport così nobile sulle nostre frequenze free to air, quindi senza bisogno di pagare nulla a nessuno. Un minuto, Dario Castaldo, prima di concludere.
Diciamo che tra pochissimo, tra pochi minuti a Sydney viene presentata l'ATP Cup, che è la nuova grande manifestazione a squadre di tennis che precederà i prossimi Australian Open, con un montepremi enorme. In pratica vengono accorpati i tornei di Sydney, Brisbane e la Hopman Cup di Perth, che sparisce. Competizione a squadre alla quale l'Italia partecipa tra l'altro anche con buone prospettive, visto che in campo ci saranno Fognini, attuale numero 9 del mondo, e Berrettini, numero 13.
A questo punto siamo veramente giunti alla conclusione. Se vuoi saperlo, l'Australia ha perso ieri sera, ma aveva già vinto le Ashes avendo battuto l'Inghilterra nella partita precedente. Abbiamo detto veramente tutto. L'appuntamento con il programma in italiano è per domani mattina alle 8 da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo. L'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao!
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.